Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Cioè, siccome come
Minato, io con Maiz cosa più. Non dice grande cose come ha voluto dire. Io non voglio Minato, perché lo dice a tutti quanti. Chiunque viene qua è grande e cosa così, per piacere. Oh, io sono tre anni che fai blitz, non ho mai visto un imbecille qua che è venuto. A parte Roberto, no, che sei intelligente, a parte Roberto, oh, mai che hai inserito, adesso vi presentiamo, cioè noi volevamo uno grande,
io dalla
però è arrivato questo che è un po' imbecille. Ma chi viene sempre uno da destra che
c'è il pericolo che se tu dici, e adesso quell'imbecille di... chiudono la televisione.
Ma no, però, oh, manca che tu ogni volta grande, ecco, questo ha fatto una cosa che guardate proprio,
fa schifo.
E negli anni 60 era quello, perché di una fissazione sempre dice uno che fa negli anni 60?
Era gli anni in cui ero ragazzo.
Vabbè, mi lascia stare, gente, oh, sempre questo fa, ogni volta, quando incontro mi non è che dice, ah, come stai, che fai stasera? No, che facevi negli anni 60? Uno negli anni 60, oh, teneva, oh, è stato in galera, metti uno che è stato in galera negli anni 60. Come lo dice? Cioè negli anni 60 diceva, oh, teneva una malattia venerica, si aiutava. Dice negli anni. Lascia so.
C'è
su fa, oh, non ha mai invitato un bambino, cablizzo. Ma perché non può domandare che faceva negli anni 60? Lascia so, no!
Che riesco a preparare,
ma uno. Poi sei troppo buono. C'è ogni cosa che... Minà, sei buono perché tu Roberto è grande, ecco, lascia so.
Lascia perdere.
No, però è... là da volte Polanco, per carità, bravissimo, ecco. Però come si entra una cosa, io come vivi adesso? Vivo con mia moglie e due figli.
Cinque.
Minà, no.
Cinque.
Polanco vive con...
Cinque
figli. Cinque figli. Ma uno che è stato negli anni 60 una cosa, vive con una moglie e cinque figli. Ma che ci stai male, stra... Allora si porta a mia sorella che vivo con marito e sette figli, mia. Capo, hai fatto la trasmissione.
C'è un problema. C'è un problema. Tua sorella non canta Diana.
Ah, mia sorella canta Diana. E poi tengo due figli e più.
I'm so young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay
la cantava Diana, la sorella di Troisi, magari peggio di Polanca, ma la cantava e con due figli in più. Era Blitz 1984, grande televisione, con Troisi in studio, con Benigni, che sfotteva bonariamente l'amico Gianni Minà. Lo sfotteva perché non usciva vivo dagli anni 60 e per quel suo modo di celebrare ospiti e interlocutori sempre enormi, sempre grandi. Ma la questione è che nel caso di Minà enormi, gli interlocutori lo erano spesso davvero. Lo dice per esempio quella foto appesa ancora al muro della trattoria da Checco il carrettiere, quella foto in cui c'è lui, Minà, insieme a Mohamed Ali, Robert De Niro, Sergio Leone e Gabriel García Márquez. Mancavano giusto Fidel Castro e Maradona a fare Pantheon, manco fosse l'album delle figurine degli eroi di fine Novecento. Succede che Ali in quei giorni torna a Roma, dove ha vinto l'Olimpiade del 60, e dà un appuntamento a cena con Minà. Ma come? Vai a cena con Cassius Clay e non mi avvisi? Dall'altro capo del telefono c'è De Niro, che si aggrega subito alla tavolata. Chiama anche Sergio Leone, chiama dopo un'ora, sta girando C'era una volta in America Sergio Leone, e si lamenta di De Niro latitante dal set da tutto il pomeriggio. E Minà gli dice: ma no, è qui con me, stiamo andando a cena. Sergio Leone si aggiunge pure lui, e visto che su Furia si sta anche in tre, ma da Checco il carrettiere c'è libero un tavolo per cinque, ecco che si aggiunge pure Gabriel García Márquez, che deve ripartire il giorno dopo. Ci sarebbe potuto essere anche un altro, poteva esserci l'amico giornalista Giampaolo Ormezzano, a cui Minà dice: sono qui con Ali, De Niro, Leone e García Márquez, vuoi venire anche tu? E Ormezzano risponde: sì, vabbè, io sono a cena con il Papa, e mette giù. Ecco, Gianni Minà era questa roba qui, eravamo io, Mohamed, Sergio, Bob e Gabriel, insomma quegli elenchi che sarebbero poi diventati una celeberrima parodia di Fiorello.
Ho proprio qui davanti a me delle foto, ricordo.
Ce le descriva, ce le descriva.
Ecco, c'è Sergei Bubga mentre picchia brutalmente con la sua asta Ezio Zermiani.
Ah, bella questa.
Poi c'è una foto bellissima di Henry Kissinger e Lello Arena mentre truffano dei pensionati cubani col gioco delle tre carte. Poi c'è Guido Meda, ecco, lo vedi in questa foto, mentre viene preso a sberle da Don Lulli, una foto di molto tempo fa. Poi Ben Johnson e Renato Portaluppi mentre giocano a carta, forbici e pietre. E guardate questa foto meravigliosa. Alfredo Pigna, Guido Oddo e Adriano De Zan, ubriachi come tre cucuzze, mentre molestano Carmen Consoli. Adesso è tutto cambiato, siamo sempre in pochi, siamo io, Fidel, Paco Pegna, Quanto Regna, Ignazio Arcoleo, Frank Valli, Edward Lutwak, Isabella Biagina, Guarjonza, Wanagana, André The Giant, Tertizia della Fiorentina, i Thompson Twin, Glauco Mari e Taribo West.
E che giochi fate?
Ma si fanno dei giochi innocenti, tipo fai galleggiare il ratto morto nella sangria.
Ma che schifo!
Libera in piscina i piragna durante la gara di nuoto sincronizzato.
Ecco.
E soprattutto metti la nitroglicerina nell'aspersorio del prete.
Grazie.
Vi saluto, viva Cuba, viva il Pampero.
Grazie.
E salutava, viva Cuba, viva il Pampero, cose belle per ricordare questa mattina in apertura del Demone del Tardi, un grande giornalista come Gianni Minà. Sono le 7:57 minuti del mattino e adesso cominciamo, o meglio anticipiamo, perché siamo già, non dico sull'orlo dei titoli delle 8, ma quasi. Naturalmente tanti ricordi dedicati a Gianni Minà oggi sulle prime pagine dei quotidiani, ma la notizia guida è ovviamente quella che ha per oggetto Israele, la piazza ferma Netanyahu, è il titolo di Repubblica, con l'immagine dall'alto del drone di una piazza stracolma di gente che protesta contro la riforma della giustizia di Netanyahu. In migliaia cerchiano la Knesset, il premio Premier annuncia il rinvio della riforma giudiziaria. Piano Bibi è il titolo che fa il Manifesto. Netanyahu costretto dalla piazza e dalla disobbedienza annunciata di tanti militari a congelare la contestata riforma della giustizia. Ancora primavera israeliana è il titolo che fa la Stampa, mentre altri quotidiani che pur hanno la notizia in prima pagina aprono per esempio ancora sulla questione immigrazione, sul paradosso del cosiddetto click day, altro che blocco navale, in Italia ci servono molti più immigrati, e il titolo che fa Domani. Il click day è la vera richiesta di lavoratori stranieri, dopo appena un'ora le domande per accaparrarsi i lavoratori stranieri erano già il triplo dei posti previsti, e Coldiretti dice che oggi chiederà un decreto flussi bis, mentre i sindacati temono le regolarizzazioni nascoste. Intanto di nuovo tutti nel governo contro le ONG, in particolare Salvini. Italia sotto attacco, dice Salvini, che poi usa l'espressione sotto attacco da parte della malavita. Mediterranea, Saving Humans scrive al governo: basta guerra, serve un'azione sinergica. Quadruplicati gli sbarchi, titola anche in taglio centrale il Corriere della Sera. Il Corriere che ha a centro pagina anche l'ennesima strage in una scuola americana a Nashville, nel Tennessee, dove un ex studentessa ha sparato a scuola, ammazzando 6 persone, di cui 3 bambini. Gli altri titoli, le altre prime pagine, le vedremo tra poco, subito dopo i titoli. Adesso la pubblicità e poi ci risentiamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
Guest. I turn it right and right and right instead of turning left. But boy, your patience is a magic kind of medicine. Cause every spiral brings me back into your arms again. So no regrets, cause you're my sunset, fiery red, forever fearless, and in your arms, a warm horizon. Don't look back, let's ride. Stories we were told about a safety net, but when I look for it, it's just a hand that's holding mine. I'm wearing black to mourn the sudden loss of innocence, and that's alright because it hides the dirt and hides the wine. So no regrets, cause you're my sunset, fiery red, forever fearless, and in your arms, a warm horizon. Don't look back, let's ride.
Si chiama Sunset, questa canzone di Caroline Polachek. 5 minuti dopo le 8, quando comincia la seconda parte del Demone del Tardi, abbiamo dedicato la prima parte al ricordo di Gianni Minà. Abbiamo cominciato a sfogliare le prime pagine e vi segnalavo che naturalmente la notizia guida oggi è quella che riguarda la situazione in Israele. Si scrive anche di nuovo molto sulle prime del tema immigrazione, mentre in questo momento i sotto pancia dei principali telegiornali del mattino riportano le cifre che è costretto a fornire il Viminale, che racconta ai loro che dovevano bloccare tutti, che da gennaio ci sono già stati 27.000 sbarchi, 6.500 negli ultimi giorni, ricordava l'altra sera, ospite di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa, Daniel Pennac, che è in Italia a presentare l'ultimo capitolo della saga dei Malossen, che dal suo punto di vista oggi il vero capro espiatorio sono i migranti che affogano nel Mediterraneo. Apro una parentesi, se volete venire a vedere Daniel Pennac, che presenta il suo libro a Milano, questa sera converso con lui alle 19 alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, chiusa la parentesi. Questa mattina sulla Prima di Domani, nell'editoriale di prima pagina, c'è Nadia Urbinati che scrive che il nuovo discrimine tra sinistra e destra è sui diritti, argomento che va ad aggiornare la celebre distinzione politica tra destra e sinistra redatta da Norberto Bobbio. Ma attenzione, perché a confutare Norberto Bobbio arriva niente meno che Alessia Ambrosi, 40 anni, veronese bancaria, ex leghista a Trento, poi passata con Fratelli d'Italia, ora deputata, che ha appunto aggiornato Norberto Bobbio scrivendo: tipi di destra, amanti delle tradizioni, del buon cibo, di un calice di vino italiano, di decoro, ordine e sicurezza. Tipi di sinistra, adoratori di farine e di insetti, imbrattatori di monumenti, fans di droghe libere e occupazioni abusive. Intervistata sul Corriere della Sera, dice: è una classificazione un po' ironica, ispirata a Gaber, e aggiunge: si registra un'inquietante propensione verso l'estremismo gastronomico politically correct. Parliamoci chiaro, è gente quella di sinistra che sogna di far colazione col porridge di cavallette. Ecco, io sapevo che quelli di sinistra amano da sempre il porridge di bambini, non di cavallette, ma vabbè, i tempi cambiano e i gusti si aggiornano. Sta di fatto che per la destra la sinistra mangia sempre qualcosa, che siano i porridge di cavallette oppure i bambini, e dire che il più grande mangiatore di tutti i tempi alla fine ce l'hanno loro, sta pure per porre la prima pietra sul ponte, sullo stretto. E visto che il food, cioè siamo una civiltà ormai fondata sugli argomenti del food, ieri è stata l'ennesima giornata campale sul fronte della difesa della tavola tradizionale, una giornata in cui il governo ha dovuto fronteggiare l'attacco impetuoso e vigliacco del Financial Times. Assalto alla cucina italiana, questi piatti non sono vostri, rispondeva ieri orgoglioso il giornale. A seguire, immediata nota della Lega: mangiare italiano è un atto politico, sempre dalla parte dei produttori, delle tradizioni, della cultura gastronomica italiana, invidiati in tutto il mondo. Che è successo? È successo che il Financial Times ha intervistato Alberto Grandi, storico dell'alimentazione, che già in passato si era dedicato a sfatare alcuni miti della tradizione culinaria italica, anche in modo, come dire, documentato ma provocatorio. Sta di fatto che ne viene fuori che la carbonara è americana, il vero parmigiano si fa in Wisconsin, il tiramisù è nato al supermercato, e dunque apriti cielo. Tutto questo proprio mentre la Santanchè lanciava la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'UNESCO. Vigliacchi, sabotaggio, e visto che aveva ragione il ministro Lollobrigida a voler creare, non più tardi di qualche settimana fa, una task force di assaggiatori per verificare la ristorazione italiana nel mondo. Insomma, inseguiremo i falsari del parmigiano in tutto il luogo, in tutto il globo terracqueo, altro che Wisconsin. Vigliacchi, sabotaggio, proprio ora che avevamo appena spezzato le reni alla farina di grillo. E infatti niente inganni, arriva un'etichettatura chiara per gli alimenti a base di insetti, lo riaffermava proprio ieri a Lettere di Fuoco sempre Lollobrigida dall'Albania, e postava l'etichettatura antigrilli. con l'esempio di etichetta: il prodotto contiene grillo domestico e con tanto di quantità di grillo domestico e persino paese d'origine del grillo domestico. Questo è importante, perché un conto è il grillo toscano che sta di fiorentina della tradizione, un altro il grillo immigrato che invece ti caria i denti. Ecco, tutto questo agitava ieri la politica italiana, mentre Putin piazzava le armi nucleari in Bielorussia, mentre il segretario del Consiglio di Sicurezza russo dichiarava che hanno armi per spazzare via tutti, gli Stati Uniti compresi, e mentre l'anchorman bielorusso Azarenok proclamava in diretta TV che Varsavia si scioglierà, Vilnius affonderà e osserveremo un tramonto opaco e l'ascesa di un fungo della peste in una palude polacca, testuale l'anchorman bielorusso. Ora, tutto questo è evidentemente più inquietante della farina di grilli, e per capire quanto sia seria la situazione, basta vedere che cosa sta facendo Marta Fascina. Ieri il titolo che è rimbalzato nelle redazioni: Marta Fascina sta cercando una casa con rifugio antiatomico e ha una lista di persone da salvare in caso di attacco nucleare, che sicuramente non saranno Alessandro Cattaneo, destituito da capogruppo alla Camera, sicuramente non Licia Ronzulli, che ha perso la guida del partito in Lombardia. Ma se Marta Fascina sta cercando, su mandato di Silvio, una casa con rifugio antiatomico, significa che la situazione è molto seria. E allora sono andato a vedere che cosa offre il mercato in questo momento, perché lo scorso anno, per esempio, c'era in vendita proprio in questo periodo una villa a Guanzate, 605 metri quadri, 3000 metri quadri di giardino, dimora, diceva la descrizione, per chi ama il silenzio, il contatto con la natura e la sicurezza, a 30 km dal lago di Como, perché aveva un vero e proprio bunker con certificazione svizzera. Devo dire che purtroppo in questo momento il mercato non offre tantissimo. I principali portali dell'immobiliare propongono per Silvio e la sua corte una villa in vendita a Piombino, un'altra a Portoferraio, una nella frazione Capodipiano a Venarotta, senza barriere architettoniche, 450 metri quadri, 103 camere da letto, due bagni, grande salone e appunto un bunker interrato. Visto che il mercato non offre molto, altra opzione che Berlusconi sta vagliando con gli architetti è la costruzione di un lussuoso rifugio ex novo nel sottosuolo di Arcore, collegato direttamente con le grotte di Postumi a est e con il Grand Canyon a ovest. Si tratterebbe di un'opera all'avanguardia di altissima ingegneria italiana, interamente green, che oscurerebbe addirittura il ponte sullo stretto. Per non rischiare però frizioni con Salvini, l'altra opzione potrebbe essere di integrare i due progetti, costruendo sotto il ponte anche il bunker sullo stretto di Messina, approfittando dei carotaggi necessari al posizionamento dei piloni. E peraltro potrebbe essere anche una buona idea, visto che magari si possono sfruttare anche le agevolazioni offerte dal super bonus. Ma lasciamo la straordinaria tragicomica farsa della politica italiana, perché a questo punto sì, andiamo a vedere che cosa sta succedendo in Israele, e partiamo da Michele Giorgio a pagina 2 del Manifesto. La piazza ferma la riforma, Ben-Gvir ottiene la sua milizia, Bibi perdente, Bibi ridimensionato, Bibi sempre più dipendente dalla destra estrema. La sospensione della seconda e terza lettura alla Knesset della riforma della giustizia per dare tempo a un esame allargato volto a raggiungere un'intesa, annunciata ieri sera in diretta TV, è per il premier israeliano e leader della destra una chiara sconfitta politica, scrive Giorgio. Appena qualche giorno fa Netanyahu escludeva di fermare l'iter avviato in Parlamento, nonostante le contestazioni dei partiti dell'opposizione e di una buona porzione di popolazione israeliana schierata contro il tentativo di ridimensionare il ruolo della Corte Suprema, e aveva cacciato dal governo il ministro della difesa e suo compagno di partito, colpevole di aver chiesto lo stop della riforma di fronte alle proteste emerse anche nelle forze armate. Poi, dopo una notte, quella di domenica, di tensioni, blocchi stradali e scontri violenti tra dimostranti e polizia senza precedenti nella storia di Israele, e al dissenso emerso nel Likud, Netanyahu ha dovuto fare marcia indietro e congelare la riforma. Ora maggioranza e opposizione sono chiamate a intavolare una trattativa per trovare un compromesso sulla giustizia accettabile dalle due parti, ma non ci sono garanzie sul risultato. Verso sera, scrive ancora Michele Giorgio, i sostenitori dell'estrema destra e del governo Netanyahu hanno preso il posto dei contestatori della riforma. Un fiume umano affluito in gran parte dalle colonie israeliane nella Cisgiordania palestinese occupata, a bordo di decine di autobus. Il primo ministro ha atteso il dispiegamento delle sue truppe per pronunciare il discorso atteso da ore in tutto il paese, ma i giovani con il tipico look da pioniere dei coloni non erano lì per puntellare Netanyahu. Mai come ieri il premier è apparso così fragile, sconfitto dalla protesta contro la riforma e indebolito dalle imposizioni dell'estrema destra. Il ministro della sicurezza nazionale, il suprematista Ben-Gvir, di potere ebraico, ha minacciato ripetutamente di mettere fine al governo nato a fine dicembre. Netanyahu, che era riuscito a strappare al mattino il sì alla sospensione della riforma al ministro della giustizia, è stato poi impegnato per ore a placare Ben-Gvir. Pur di non veder crollare la maggioranza che dovrà salvarlo dai suoi guai con la giustizia, ha promesso al leader di potere ebraico che il governo esaminerà al più presto la creazione di una guardia nazionale. La guida di questo nuovo corpo di sicurezza sarà affidata allo stesso Ben-Gvir, che oltre a comandare la polizia avrà sotto il controllo quella che deve considerarsi una milizia. Ben-Gvir ha formato una milizia privata. Siamo alla trasformazione di Israele in una dittatura, ha commentato non un manifestante a caso, ma l'ex capo della polizia Moshe Karadi. Alla situazione difficilissima in Israele è dedicato l'editoriale che Barbara Stefanelli scrive oggi in prima pagina sul Corriere della Sera. È in gioco l'identità del paese. Parte dalla marea bianco-azzurra ondeggiante, impressionante, che è la visione delle piazze a Tel Aviv, Gerusalemme e in decine di altre città israeliane, che rimandano i droni che filmano dall'alto. Quasi 4 mesi di manifestazioni, ogni volta centinaia di migliaia di persone, famiglie apolitiche fino al giorno prima, accanto agli attivisti e ai rappresentanti dell'opposizione, ai più moderati tra gli stessi conservatori. Sempre di più gli organizzatori della protesta, espressione di un centro-sinistra da anni sospettato di non capire il patriottismo, ammettono di aver così ritrovato e riabbracciato i colori della bandiera nazionale. Ed è questo richiamarsi alla stessa stoffa identitaria, prima reclamata in esclusiva dalle forze che fanno capo alle destre, a rendere la straordinarietà e la drammaticità di quanto sta avvenendo in un paese che non ha mai affrontato una contrapposizione interna così radicale. All'origine dello scontro, scrive Stefanelli, c'è quella che il premier Netanyahu definisce una riforma necessaria per ristabilire gli equilibri nel sistema democratico, e chi lo contesta chiama invece un'incursione golpista su cui si innesta la deriva autocratica. In gioco ci sono soprattutto i poteri della Corte Suprema, alla quale in uno Stato senza Costituzione spetta il ruolo di bloccare e respingere al mittente norme approvate dal Parlamento o decisioni amministrative. Prosegue poi a pagina 24 l'editoriale di Barbara Stefanelli. Sullo sfondo, scrive, o in primo piano a seconda dei punti di osservazione, ci sono il processo per corruzione allo stesso primo ministro, per Netanyahu è un blitz senza fondamento con il proposito di rimuoverlo, e l'avversione verso la Corte Suprema da parte dei leader dei coloni, che vorrebbero avviare un'annessione spiccia dalla Cisgiordania, base di un eventuale stato palestinese, come dei partiti ultra-ortodossi che temono per l'esenzione dal servizio militare obbligatorio sinora concessa agli studenti delle scuole rabbiniche. Contro questo incrocio di obiettivi ravvicinati e in nome dell'autonomia della magistratura e della tutela dei diritti civili si è generato il movimento dei movimenti, che ha riempito le strade fino alle ultime notti, un movimento alla cui testa si sono portati i riservisti delle forze speciali dell'aviazione, quelle elite militari rispettate e resilienti in ogni passaggio critico di un passato nazionale sempre prossimo, che hanno minacciato di non corrispondere più alla chiamata in servizio. L'altro fianco è risposto è l'economia. Non a caso i capi del sindacato più potente avevano lanciato lo sciopero generale a fianco di amministratori delegati e manager delle aziende principali. La paura condivisa è che l'immagine della Startup Nation, capace di attrarre investimenti internazionali attorno alle tecnologie, di stupire e convincere grazie a un'esercitata attitudine all'innovazione, finisca per essere segnata in modo permanente dalle crepe nello stato di diritto, con fuga di cervelli, capitali e reputazione, conclude Stefanelli. Dalla risoluzione di questa crisi, che ha toccato ogni fibra democratica dello Stato, partiti e cittadini assieme, passa l'identità futura di Israele. E su questo passaggio fatale e di questa spaccatura drammatica scrive oggi anche Gad Lerner sulla pagina 3 del Fatto Quotidiano. Ha vinto la democrazia, ma il fronte trasversale non si frena con il rinvio. Scrive Gad Lerner, convinto di poter esercitare la forza residua del suo governo estremista per sottomettere insieme il movimento popolare che lo assedia da 3 mesi e gli appelli alla moderazione provenienti dall'interno degli apparati dello Stato, Netanyahu domenica sera aveva compiuto una mossa sconsiderata: il licenziamento del ministro della difesa Gallant, colpevole di aver segnalato gli scricchioli della sicurezza nazionale e di aver chiesto il rinvio della famigerata riforma della giustizia. Un vero e proprio schiaffo in faccia all'establishment militare, che non si fida più di lui e disprezza i ministri suprematisti come Ben-Gvir, che non hanno fatto neanche il servizio di leva. Ieri, dopo la proclamazione di uno sciopero generale senza precedenti, è seguito il secondo drammatico errore degli alleati di Bibi, apprendisti stregoni convinti di poter approfittare della sua debolezza, cioè la convocazione a Gerusalemme di una piazza di destra, così da esasperare in un impossibile conta la spaccatura del paese. Hanno vinto di misura le elezioni grazie alle disunità degli avversari, e tanto pensavano bastasse loro per rivendicare il diritto di stravolgere le regole fondamentali dello Stato. Dopo una notte di blocchi stradali, il fino a ieri titubante presidente della Repubblica Herzog ha sollecitato Netanyahu a fermare immediatamente l'iter della riforma, appello rilanciato nella diaspora del Congresso ebraico europeo e rafforzato dall'invito a desistere trasmesso da Washington. A Netanyahu restava solo l'alternativa di uno scontro frontale dall'esito incerto. Ha capito che gli toccava arretrare dai suoi propositi. Neanche all'indomani dell'assassinio del premier Yitzhak Rabin a opera di un fanatico di estrema destra nel 95, Israele aveva vissuto un collasso istituzionale paragonabile a quello che oggi ne ha messo a repentaglio la tenuta democratico. Ma sia ben chiaro, non ci troviamo di fronte, scrive ancora Lerner, alla tradizionale divisione destra-sinistra. Nelle settimane che da dicembre hanno visto crescere un movimento popolare di protesta senza precedenti, per vastità e compattezza, le piazze hanno testimoniato la nascita di un soggetto politico trasversale a cui partecipano anche numerosi elettori dello stesso Likud, angosciato dalla possibilità concreta di un'involuzione autoritaria dello Stato. Il pluralismo è un bene tanto più prezioso in quanto la società israeliana è frazionata in componenti laiche e religiose, libertarie e tradizionaliste, destinate a convivere o a lacerarsi. Questo l'allarme su cui si fonda il nuovo soggetto politico che grida democrazia, no alla dittatura. La destra estremista, per quanto agguerrita, ne è rimasta spiazzata e isolata. Netanyahu, distratto dalla necessità di scongiurare l'impeachment che potrebbe colpirlo in caso di condanne penali, se ne è accorto troppo tardi, sicché i fascisti di potere ebraico giocano con lui come il gatto con il topo. Stavolta, conclude Gad Lerner, il solco che Bibi ha scavato dentro la società israeliana pare davvero difficile da colmare. Il movimento di protesta non si accontenterà di un rinvio, alla prossima sessione parlamentare dovrà presentarsi con vere concessioni se vuole durare. Questo dunque è Gad Lerner sulle colonne del Fatto, che vi abbiamo letto questa mattina insieme a Michele Giorgio sul Manifesto e a Barbara Stefanelli, che ha scritto l'editoriale sulla prima pagina del Corriere della Sera. Sono alcuni dei commenti, ma ce ne sono tanti, ci sono anche molte interviste, ma abbiamo 4 minuti da qui alla fine della puntata, quindi diamo un'occhiata adesso alle altre notizie che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. E allora, a proposito di proteste della piazza, ripartiamo dalla prima del manifesto, che torna a segnalare il marzo francese, decima giornata di protesta, governo disperato, scrive il manifesto. Oggi decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni, sotto accusa la violenza della polizia nei confronti dei manifestanti, ci sono stati due feriti gravi a Saint-Solène. E poi c'è lo sciopero anche in Germania, trasporti bloccati. In Germania torna il mega sciopero, treni, voli e traghetti fermi, la protesta per adeguare gli stipendi all'inflazione, una delle più grandi astensioni dal lavoro negli ultimi decenni, secondo il sindacato tedesco. Sulla prima del manifesto anche una delle notizie che oggi troviamo trattate da molti quotidiani, ovvero il commissariamento dei colossi della logistica BRT e Geodis, che saranno in amministrazione giudiziaria per un anno, lo ha deciso la sezione minore. Misure di prevenzione del Tribunale di Milano, le aziende in questione sono oggetto di indagine su una presunta maxi frode fiscale e per caporalato. Andiamo sulla prima della Stampa, dove accanto a Gianni Minà c'è anche Ivano Fossati, che ieri è stato insignito della laurea honoris causa all'Università di Genova, e c'è pure Retteghi, perché scrive Giulia Zonca di come sia facile ottenere la cittadinanza italiana se ti chiami Retteghi e casualmente fai il centravanti della nazionale, alla faccia di quelli che sono nati qui magari da 18 anni e che a quella cittadinanza non hanno diritto. Anche di nuovo il tema del PNRR sulla prima della Stampa, con la paura del governo spenderemo solo la metà dei fondi del PNRR. E sulla prima di Repubblica c'è la Commissione europea che bacchetta Roma e è a rischio la rata da 19 miliardi da stanziare per gli obiettivi del secondo semestre 2022. Dalla prima di Repubblica anche le dimissioni di Alessandra De Stefano dalla direzione di Rai Sport e l'assalto alla TV pubblica della destra. C'è sì Roma sulla prima di Repubblica, ma anche Milano con un benvenuti a Milano, la regina del caro affitti. Vi dicevo che sulla prima del Corriere, ma non solo, la notizia della strage di Nashville, 6 le vittime, 3 i bambini, mentre si ritorna sul tema dei migranti, non solo con le notizie che trattano il paradosso del click day di ieri, ma anche per esempio il Fatto Quotidiano ritorna al racconto del Consiglio dei Ministri a Cutro con la fuga fantoziana di Meloni, ministri e scorte. Accusa d'umanità è il titolo che oggi fa Avvenire. Questo ci riporta al tema della guerra rinnovata alle ONG. Il governo conferma l'ostilità verso l'azione delle ONG, complicano il lavoro dei militari in mare. Abbiamo visto come ci sia stato questo aumento esponenziale degli sbarchi, ma ha spiegato il perché Piantedosi: la colpa è dell'opinione pubblica che strizza l'occhio ai migranti invogliandoli a venire qui. A proposito di governo, il Foglio oggi racconta il progetto egemonia della Meloni, aula, nomine e UE, le tre mosse che uniscono Meloni a Forza Italia. La premier vagheggia il partito unico dei conservatori, intanto ecco le nuove intese col Cavaliere. Mentre a proposito di PNRR, la Meloni in affanno prepara l'alibi per i ritardi sul PNRR e l'alibi principale è colpa di Draghi. Ma devo già chiudere perché siamo in ritardissimo, e allora chiudo segnalandovi semplicemente il titolo del Messaggero: commercio, saldi tutto l'anno, in Consiglio dei Ministri va il decreto concorrenza, via i limiti regionali sulle vendite promozionali, mentre il Messaggero intervista proprio Donzelli che a proposito di partito unico dei conservatori dice c'è già è Fratelli d'Italia. Con questo chiudo rapidissimamente perché devo dare la linea alla GR, poi arriva Prisma, noi ci sentiamo invece come sempre domani mattina a 7:45. Ciao.